Radio 3 Mondo. Buongiorno, bentornati alla rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo. Un saluto da Danilo Solidani alla console, dalla curatrice del programma Cristiana Castellotti, da Giulia Nucci in regia e da Costanza Spocci che vi parla. Oggi, giovedì 26 agosto, iniziamo la nostra rassegna dall'Afghanistan, come di consueto del resto da questa settimana. E leggiamo sul New York Times in prima pagina che titola Minacce di sicurezza all'aeroporto di Kabul. Gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Australia hanno avvertito di una minaccia non specificata fuori dall'aeroporto di Kabul e hanno intimato ai cittadini di starne lontani. Gli avvertimenti sono arrivati negli ultimi giorni dell'evacuazione degli Stati Uniti, mentre migliaia di stranieri e afghani disperati cercano di fuggire dal dominio dei talebani. I funzionari parlano di una continua e molto alta minaccia di attacco terroristico e questi avvertimenti arrivano mentre appunto circa 1000 statunitensi provano a raggiungere l'aeroporto di Kabul prima del ritiro previsto per il 31 agosto. E decine di migliaia di cittadini afghani sono accampati ancora fuori dal perimetro dell'aeroporto, cercando appunto di prendere gli ultimissimi voli in partenza, e non è chiaro che cosa abbia spinto questi avvisi e quale sia la minaccia specifica in corso. Ma l'avvertimento appunto ha citato tre aree di particolare interesse, cioè l'Abbey Gate, l'East Gate e il North Gate, ha detto l'ambasciata statunitense, senza però aggiungere ulteriori dettagli. Anche la BBC titola in prima: avviso di attacco terroristico per l'aeroporto di Kabul, lo sentivamo appunto anche al GR, e la BBC riporta però anche gli altri sviluppi chiave delle ultime 24 ore in Afghanistan e scrive che le evacuazioni da Kabul continuano con un numero totale di persone che sono state portate via tra cittadini afghani e stranieri che raggiungono oltre gli 82.000 dalla presa del potere dei talebani il 15 di agosto. Gli Stati Uniti dicono che più di 10.000 persone stanno ancora aspettando di essere portate fuori, e tra questi sono compresi tra i 1.000 e i 1.500 statunitensi. E poi il Wall Street Journal riporta che la CIA e i militari statunitensi stanno conducendo ora operazione di copertura in elicottero per evacuare altri cittadini americani, mentre la Turchia ha iniziato a ritirare le sue truppe dall'Afghanistan, apparentemente quindi mettendo da parte i piani di aiutare a proteggere l'aeroporto di Kabul. Questa notizia della Turchia è confermata stamattina anche dal quotidiano turco Hurriyet, che titola: le truppe turche stanno tornando in patria dall'Afghanistan, e questo è un annuncio ufficiale che arriva dal Ministero della Difesa. Il New York Times riporta anche che almeno 1.500 cittadini statunitensi rimangono appunto in Afghanistan a pochi giorni dal ritiro, ma ci sono altre decine di migliaia di alleati afghani che rischiano di morire se vengono lasciati indietro. Il New York Times scrive che mentre i voli charter militari e governativi decollavano ogni 45 minuti come parte di un ponte aereo, i funzionari dell'amministrazione Biden hanno detto di aver evacuato circa 82.300 persone dal 14 di agosto, quindi dal giorno prima che Kabul cadesse nelle mani dei talebani, e circa 4.500 di loro sono cittadini statunitensi e altri 500 dovrebbero partire nelle prossime ore. Il segretario di Stato Anthony Blinken ha detto che il governo sta cercando di tracciare altri 1.000 cittadini statunitensi che si pensa siano ancora in Afghanistan, ma che non hanno risposto a quella che è stata definita una frenetica raffica di email, telefonate e altri messaggi che offrivano loro un'evacuazione. In questo periodo critico siamo concentrati nel portare gli americani e le loro famiglie sugli aerei fuori dall'Afghanistan il più rapidamente possibile, ha detto Blinken ieri al Dipartimento di Stato, e ha anche cercato di assicurare che gli afghani non saranno dimenticati, ma non ha precisato come verranno portati fuori. Il Wall Street Journal, lo anticipavamo, titola questa mattina: la CIA e le truppe statunitensi conducono missioni fuori dall'aeroporto di Kabul per estrarre americani e alleati afghani. Le operazioni di esfiltrazione in elicottero e truppe di terra vanno avanti mentre il tempo per ultimare l'evacuazione sta per scadere. La CIA ha dunque lanciato operazioni clandestine per salvare americani dentro e fuori Kabul. Le missioni usano elicotteri militari americani che sono sotto il controllo della CIA, ma questo è un accordo che di solito solito è tipico in operazioni di questo tipo, quindi militari statunitensi e CIA che collaborano in operazioni congiunte. Una fonte del Congresso che fa parte di questo sforzo di evacuazione ha detto che le truppe statunitensi sono andate a Kabul in missione congiunte anche con altri alleati stranieri, tra cui Gran Bretagna e Francia, in luoghi destinati, che non ha chiaramente specificato per ragioni di sicurezza, dove hanno raccolto gli ultimi cittadini stranieri che sono o titolari di passaporti europei o di carta verde degli Stati Uniti o quei pochi afghani che hanno visti speciali per aver aiutato l'esercito americano. Queste operazioni aeree terrestri sono considerate molto pericolose nelle attuali circostanze perché gli Stati Uniti appunto iniziano ad assegnare la priorità all'evacuazione soprattutto agli americani rispetto agli afghani, e questo chiaramente sta sollevando delle proteste perché chi rischia di rimanere indietro, lo ripetiamo, è praticamente condannato a morte. Il Pentagono ha detto che si sta coordinando con i talebani sulla sicurezza degli aeroporti, ma non è chiaro se queste discussioni includano anche le missioni di esfiltrazione degli afghani. E sempre Wall Street Journal, in un altro pezzo, titola che a Kabul gli sforzi di salvataggio privati diventano disperati mentre il tempo per evacuare gli afghani si esaurisce. C'è questo gruppo eterogeneo di veterani americani, sono contractors soprattutto, ma anche operatori umanitari ed ex spie che stanno lottando e facendo di tutto per far uscire dall'Afghanistan quante più persone possibili prima che Biden di fatto ritiri tutti i suoi effettivi entro il 31 di agosto. Ci sono decine di migliaia di afghani, ricordiamo un'altra volta, che rimangono indietro, e c'è però questo Eric Prince, che è un appaltatore, il principale appaltatore della difesa americana, che ha offerto posti su un aereo noleggiato fuori da Kabul per $6,500 a persona. E le forze degli Stati Uniti e della NATO stanno inviando altre squadre speciali di salvataggio nelle aree delle città controllate dai talebani per far entrare i loro cittadini in aeroporto o farli salire sugli elicotteri, e le organizzazioni umanitarie sono state informate da tutti i governi occidentali che i voli di evacuazione non continueranno oltre venerdì, perché l'esercito americano avrà bisogno dei giorni rimanenti fino al 31 agosto per rimuovere le proprie attrezzature e le proprie truppe da Kabul. E sempre per quanto riguarda il ritiro, vediamo su Le Monde che ha annunciato che i trasporti aerei francesi si fermeranno proprio oggi, mentre le evacuazioni del Belgio sono già finite ieri. La Francia annuncia che il suo ponte aereo terminerà proprio nella giornata di oggi e che circa 2.000 persone sono state evacuate in Francia dal 16 di agosto, questo lo ha detto il portavoce del governo Gabriel Attal, mentre il Belgio ha annunciato che le sue operazioni di evacuazione dall'aeroporto di Kabul sono finite. Una decisione che è stata presa in accordo con i partner europei a Bruxelles, ha detto il primo ministro belga Alexander De Croo. Questa mattina il New York Times ospita anche un editoriale e fa sentire una voce che finora abbiamo comunque sentito abbastanza poco. E il titolo dell'editoriale è Quest'anno ho comandato le truppe afghane e siamo stati traditi. L'editoriale è di Sami Sadat, che è un generale e comandante dell'esercito nazionale afghano. Sadat scrive che negli ultimi 3 mesi ha combattuto giorno e notte senza sosta nella provincia di Helmand, nel sud dell'Afghanistan, contro una crescente e sanguinosa offensiva talebana. Sottoposti a frequenti attacchi, abbiamo inflitto pesante perdite ai talebani. Poi, scrive Sadat, sono stato chiamato a Kabul per comandare le forze speciali dell'Afghanistan, ma i talebani erano già in città ed era troppo tardi. Sono esausto, sono frustrato e sono arrabbiato. Il presidente Biden ha detto la settimana scorsa che le truppe americane non possono e non devono combattere e morire in una guerra che le forze afghane non sono disposte a combattere da sole. È vero che l'esercito afghano ha perso la volontà di combattere, scrive il generale Sami Sadat, ma questo è dovuto al crescente senso di abbandono da parte dei nostri partner americani e alla mancanza di rispetto e questa slealtà riflessa nel tono delle parole di Biden negli ultimi mesi. L'esercito afghano non è senza colpa, ha avuto i suoi problemi, soprattutto clientelismo e burocrazia, ma alla fine abbiamo smesso di combattere perché i nostri partner lo avevano già fatto. Mi addolora vedere che Biden e i funzionari occidentali incolpano l'esercito afghano di essere crollato senza menzionare le ragioni sottostanti che sono accadute e che si sono verificate. Le divisioni politiche a Kabul e Washington hanno strangolato l'esercito e limitato la nostra capacità di fare il nostro lavoro, scrive il generale delle forze afghane Sami Sadat. Perdere il supporto logistico di combattimento che gli Stati Uniti avevano fornito per anni ci ha paralizzato, così come la mancanza di una guida chiara da parte della leadership statunitense e di quella afghana. Sono generale 3 stelle dell'esercito afghano. Per 11 mesi, come comandante del 215 corpo di Maiwand, ho guidato 15.000 uomini in operazioni di combattimento contro i talebani nel sud-ovest dell'Afghanistan. Ho perso centinaia di ufficiali e soldati. Ecco perché, esausto e frustrato come sono, volevo offrire una prospettiva pratica e difendere l'onore dell'esercito afghano. Non sono qui per assolvere l'esercito dagli errori che ha commesso, ma il fatto è che molti di noi hanno combattuto con onore, solo poi per essere delusi dalla leadership americana e da quella afghana. Così conclude Sami Sadat nel suo duro editoriale pubblicato questa mattina sul New York Times. E mentre i talebani si preparano a governare con delle soffiette di nomine per i ministri nuovi che iniziano già a uscire, perché ad esempio secondo il canale di notizie del Qatar Al Jazeera i talebani avrebbero nominato l'ex detenuto di Guantanamo il mullah Abdul Qayyum Zakir come ministro della difesa ad interim, bene, mentre i talebani si organizzano per il prossimo governo, l'opposizione afghana è lasciata da sola. Siamo sempre sul New York Times che titola «La resistenza ai talebani affronta grandi difficoltà perché per ora i combattenti hanno solo due risorse». Una stretta valle con una storia di respingimento degli invasori, che è la valle del Panjshir, a 70 miglia a nord di Kabul, ricordiamo, e poi la seconda è l'eredità di un famoso comandante mujahideen che è Ahmad Shah Massoud, e adesso a combattere in teoria contro i talebani dalla valle del Panjshir c'è il figlio del leone del Panjshir, che è Ahmad Massoud, che si chiama come il padre. Bene, i portavoci di Massoud insistono sul fatto che ha già attirato migliaia di soldati nella valle, compresi i resti delle forze speciali dell'esercito afghano. E alcuni esperti della guerriglia del padre Ahmad Shah Massoud, e questi, secondo questi portavoce, alcuni dei quali sono anche stati sentiti proprio nella valle dalla valle del Panjshir via telefono, hanno detto che Massoud ha delle scorte di armi e del materiale, compresi alcuni elicotteri americani, ma che ha bisogno di molto più materiale bellico per poter portare avanti un'offensiva contro i talebani o perlomeno difendersi da essi. L'unica cosa, ha detto Ahmed Saifi, che è uno di questi portavoce, con ex colonnello dell'esercito afghano, che ha detto al telefono che forse alcuni paesi saranno pronti per questa grande opera, ma per il momento tutti quelli con cui abbiamo parlato tacciono. America, Europa, Cina e Russia, tutti tacciono e nessuno ci sta aiutando. Intanto leggiamo su Talo News che l'emittente afghana, che la Banca Mondiale ha interrotto il sostegno finanziario all'Afghanistan, e questo infligge un altro colpo a un'economia che si basa pesantemente sugli aiuti stranieri, che presto dovrà affrontare l'aumento dei prezzi degli alimenti. E ricordiamo che tra l'altro il Fondo Monetario Internazionale aveva già sospeso l'accesso dell'Afghanistan alle sue risorse, di cui circa 440 milioni di dollari in nuove riserve monetarie, questo perlomeno finché non ci sarà una chiarezza sul nuovo governo del paese. E mentre la situazione nel paese si fa sempre più incerta, date le condizioni, chi può chiaramente scappa, e la Deutsche Welle riporta che c'è un contrabbando di persone dall'Afghanistan alla Turchia. La Deutsche Welle, la radio pubblica tedesca, ha parlato proprio con un contrabbandiere che dice che già migliaia di persone sono state portate, contrabbandate attraverso i confini in Turchia verso la città anatolica orientale di Van, e però chiaramente non ha specificato qual è la rotta esatta, perché altrimenti verrebbe subito smantellata. In ogni caso parla di una rete di contrabbando umano che riguarda Afghanistan, Pakistan, Iran, Turchia e persino alcune parti dell'Europa. E c'è chi scappa, come riporta Deutsche Welle, invece c'è chi rientra, E i suoi rientri, c'è il giornale Dawn, il giornale pakistano, che ci tiene particolarmente a sottolineare questi rientri e dice che ci sono circa 200 rifugiati afghani che dal Pakistan, che dove erano scappati nel 2001 quando gli Stati Uniti hanno attaccato l'Afghanistan, stanno ritornando in Afghanistan dopo questa guerra, e dicono si è lodato Allah, ora che la situazione è normale possiamo ritornare a casa. E questo chiaramente dà una prospettiva non solo diversa, ma sottolinea ancora una volta la posizione del Pakistan di fronte alla presa del potere dei talebani. E diciamo che dalla guerra in Afghanistan possiamo ora spostarci verso la guerra siriana. Sono le 7 minuti e 12 secondi. Leggiamo su Middle East Eye che i ribelli iniziano a lashare la provincia di Daraa come parte di un accordo di tregua mediata dalla Russia, che vede le ultime forze dell'opposizione che verranno trasferite nel territorio controllato dai ribelli del nord nella provincia di Idlib. E leggiamo anche sul Jordan Times che in un mese di combattimenti, ricordiamo dalla fine di luglio a Daraa in Siria, ci sono ora 38.000 sfollati, di cui 15.000 donne e oltre 21.000 bambini. Questi combattimenti appunto hanno spostato quasi 40.000 persone nell'ultimo mese, in una situazione che è critica, in un distretto che è instabile e dove l'accesso a beni e servizi, compresi cibo ed energia, è estremamente difficile. L'osservatorio siriano per i diritti umani, che è basato in Gran Bretagna, ha detto che le forze governative in questo momento stanno limitando l'ingresso di merci a Daraa al-Balad, dove vivono ancora appunto quasi 40.000 persone, mentre dei bus stanno trasportando i ribelli armati, secondo l'accordo del cessate il fuoco, appunto verso nord, cioè verso Idlib. E dalla Siria passiamo velocemente a Gaza, dove centinaia di palestinesi ieri hanno manifestato vicino alla recinzione israeliana nella striscia, chiedendo a Israele di allentare il blocco che paralizza Gaza. E questo avviene pochi giorni dopo che un simile raduno nello scorso fine settimana era finito in scontri mortali con l'esercito israeliano. La notizia la riportano Al Jazeera ma anche Al-Aqsa TV, e la notizia è ripresa anche dal più diffuso quotidiano israeliano Yediot Aronot, che scrive: una folla di persone si avvicina alla recinzione con Israele per poi fuggire all'arrivo di veicoli militari israeliani, e l'esercito ha detto di aver utilizzato armi da fuoco calibro 22 che sono un mezzo di dispersione della folla che è letale ma meno letale di armi da fuoco più potenti, scrive Yedot Aronot. Le notizie principali però sui quotidiani israeliani sono altri. Infatti leggiamo che Bennett, il primo ministro, dice che nessuno stato palestinese sarà possibile finché lui sarà primo ministro, e ha detto che continuerà ad espandere gli insediamenti esistenti in Cisgiordania. E ha rilasciato Bennett anche un'intervista al New York Times in cui sostiene una linea dura sull'Iran ma un tono più morbido con gli Stati Uniti. Questa intervista è stata rilasciata prima di incontrare il presidente Biden, perché infatti Bennett incontrerà Biden proprio oggi, e appunto Bennett ha voluto ribadire che si oppone agli sforzi degli Stati Uniti per ripristinare un accordo nucleare con l'Iran e ha escluso definitivamente i colloqui di pace con i palestinesi. Sono quindi le 7:10 minuti e 17 secondi e cambiamo completamente argomento, perché andiamo a vedere sulla Deutsche Welle, la radio pubblica tedesca, un articolo in evidenza che chiede cosa sappiamo dell'origine della pandemia. C'è un'indagine statunitense sull'origine della pandemia di coronavirus che si è conclusa, e la Deutsche Welle si chiede: c'è stato un incidente di laboratorio? Da quale animale è venuto il virus? Bene, ecco quello che sappiamo finora. La Deutsche Welle scrive che ieri è scaduto il termine di 90 giorni che era stato fissato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden per le agenzie di intelligence statunitensi per compilare e aggiungere tutto ciò che avevano scoperto sull'origine del coronavirus. E quindi la panoramica che a Deutsche Welle è: che da quando il coronavirus è diventato noto al mondo all'inizio del 2020, quasi 210 milioni di persone ne sono state infettate, più di 4,3 milioni di persone sono morte per o con il virus e la pandemia ha paralizzato le risorse economiche per mesi. La domanda chiaramente è da dove è arrivato questo virus e la Deutsche Welle riporta che nel maggio del 2021 un giornale statunitense, il Wall Street Journal, aveva riferito di un possibile incidente dell'Istituto di Virologia di Wuhan e aveva citato un precedente rapporto dell'intelligence statunitense che però non è mai stato pubblicato, quindi il pubblico non ha accesso a questi documenti. Insomma, però questo documento, questo rapporto, sosterrebbe che nel novembre 2019 tre dipendenti dell'Istituto di Wuhan si sono ammalati in modo così grave e con sintomi simili al Covid che hanno dovuto essere curati in una clinica. La Cina ha chiaramente negato, ma è stato in conseguenza di questo episodio rintracciato dall'intelligence che Biden ha chiesto alla comunità dell'intelligence il 27 maggio scorso di redare un rapporto sulle possibili origini del virus. Biden ha detto che gli Stati Uniti continueranno a lavorare con i partner che stanno cercando di individuare qual è l'origine del virus e per spingere anche la Cina a partecipare a un'indagine internazionale completa basata su fatti e a fornire l'accesso a tutti i dati e le prove pertinenti. Bene, sempre in tema di Covid, leggiamo su Japan Times intanto che il Giappone ha sospeso 1,5 milioni di dosi di Moderna per timore di contaminazioni, perché in circa 560.000 fiale sono stati ritrovati alcuni materiali estranei. Questo lo ha ribadito Takeda Pharmaceutical, che vende e distribuisce il vaccino in Giappone, ma ha detto che Moderna per eccesso di zelo ha già messo in attesa 3 lotti. Però Moderna ha detto che finora non si sono identificati altri problemi di sicurezza ed efficacia. Bene, concludiamo la nostra rassegna stampa con il pensiero di Xi Jinping in Cina, che è stato introdotto nel curriculum delle scuole cinesi. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che Radio 3 Mondo torna con gli approfondimenti delle 11 insieme a Giulia De Luca oggi. Buon ascolto di Radio 3 da Costanza Spocci.